Corinzi 4 ha letto Mara, ecco, e anche quello che ha letto Enzo, sono tutti i versetti che c'entrano, io credo, con le cose su cui io mi auguro, spero che il Signore voglia farci riflettere in profondità. E così potremo veramente dire che rendiamo onore al Signore perché lo innalziamo nei nostri cuori e lo dimostriamo anche praticamente di fronte agli altri fratelli. E niente, adesso leggeremo allora il Vangelo di Giovanni, capitolo 15, dal versetto 9 al 12. Se c'è qualche fratello o sorella che vuole leggere, si può fare avanti. Puoi venire, Enzo? Ah, vieni, fate tutte e due. Daniela, poi dopo viene Enzo.
Sì.
Dal 9 al 12.
Come il Padre ha amato me, così io ho amato voi. Dimorate nel mio amore. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi. Amen.
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 Poi andiamo in Romani 5, se venire. Romani 5, leggiamo fino al 6, va, come ha letto Laura, dall'1 al 6.
Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, per mezzo del quale abbiamo anche avuto, mediante la fede, l'accesso a questa grazia nella quale stiamo saldi e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. E non soltanto questo, ma ci vantiamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce perseveranza. La perseveranza è esperienza e l'esperienza speranza. Or la speranza non confonde, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato.
Sei.
Perché mentre eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Amen.
Grazie. Poi andiamo in Romani, giriamo qualche pagina al capitolo 8 e leggiamo dal 35 al 39. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà l'afflizione o la distretta o la persecuzione o la fame o la nudità o il pericolo o la spada? Come sta scritto, per amor tuo siamo tutto il giorno messi a morte, siamo stati reputati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Infatti, io sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né potenze, né cose presenti, né cose future, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. Potete accomodarvi, fratelli. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Per amor tuo siamo stati reputati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. né altezze né profondità né alcuna altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Vedete, oggi mi piacerebbe poter parlare dell'amore del Signore, che tutti coloro che sono credenti hanno sperimentato nella loro vita e l'hanno sperimentato. Ho sentito ancora questa settimana uno studio di un bravissimo fratello che proprio faceva comprendere proprio con semplicità come quando uno diventa credente, ma non dire che io credo in Dio, ma quello lo dicono tutti, lo dicono tutte le denominazioni religiose, dicono di credere in Dio, persino quelli, i discendenti di Ismaele, non voglio nominare, dicono di credere in Dio. Però ecco, quando noi diventiamo credenti nell'Iddio della Scrittura, della Bibbia, e iniziamo a capire e ad aprire il cuore all'amore della verità, abbiamo proprio esperienza personale, e questa esperienza personale la possiamo vedere e possiamo conoscere qualcosina del Padre, perché lo chiamiamo, lui ci attesta che siamo figli di Dio, lo Spirito Santo, e quindi possiamo chiamarlo Abba Padre. Poi, essendo discepoli di Gesù, sperimentiamo il Figlio. Il Figlio però cosa ha detto quando era in vita? Io me ne devo andare perché verrà poi il Consolatore, lo Spirito Santo. E quindi sperimentiamo anche lo Spirito Santo nella nostra vita. Quindi questa Trinità, che non è scritta la parola Trinità nella Scrittura, però sappiamo che sono tre manifestazioni della grandezza, della potenza di Dio nella nostra vita. Come credenti, se siamo credenti, li sperimentiamo nella nostra vita. Ed un continuo crescere in fiducia, in conoscenza, ma non conoscenza di fatti storici, che quelli poi vengono con la lettura, perché se uno si appassiona e per amore legge le Scritture perché vuole conoscere questo Dio meraviglioso, il Signore gli fa conoscere effettivamente quello che non va nella sua vita. Quindi se vuoi continuare a essere veramente discepolo di Dio, discepolo di Gesù, devi accantonare tutto quello che non va. E quindi la conoscenza è personale di questo Dio, però lo possiamo conoscere sotto tre manifestazioni diverse, come Padre, Figlio e Spirito Santo. E noi come credenti abbiamo questa esperienza. Poi Gesù stesso lo dice: come il Padre ha amato me, così io ho amato voi. Qua è, diciamo, la parabola della vite e dei tralci. E Gesù dice: se non dimorate in me, difficilmente riuscirete a crescere nel regno di Dio, perché dice che i rami che non portano frutto seccano e poi vengono tagliati via e bruciati. Però dice: se dimorate in me, le mie parole dimorano in voi, questi versetti che non abbiamo letto prima. Domandate quel che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, e così sarete miei discepoli. Vedi? Quindi la conoscenza di Dio non è una conoscenza teorica, ma è una conoscenza pratica, perché se diventiamo credenti diventiamo automaticamente anche discepoli di Gesù. E Gesù qua è molto chiaro e dice: come il Padre ha amato me, così io ho amato voi. Non fa differenza. Come il Padre ha amato il Figlio, così il Figlio ha amato noi. Poi dopo dirà anche: non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. Sono tutte frasi che si completano. E poi dice: dimorate nel mio amore. E come facciamo a dimorare nel suo amore? Cioè a rimanere in comunione con Lui. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Gesù stesso dice che lui ha osservato tutti i comandamenti del Padre. E vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa, perché c'è la comunione vera è completa con il Padre, il Figlio e con i figli, che sono figli di Dio, che siamo noi credenti, che Dio voglia che sia così. E però dice, se voi osservate i miei comandamenti, e quali sono? E lo dice dopo, questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Punto. Gesù è netto. È netto, è semplice, è netto, ma è anche saggio, è sapiente. Come io ho amato voi, quindi vedete l'asticella come posta in alto, il termine di paragone. E se Dio vuole vedremo cosa significa praticamente questo paragone che fa Gesù con noi. Con, come dire, voi vi dovete amare gli uni gli altri come io ho amato voi. E l'ha letto Laura prima nella preghiera. Quando noi eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. E poi c'è anche Giovanni 3 che dice, poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca. Chiunque crede. Vedete, cari fratelli nel Signore, io sono un poveretto. Sono proprio un poveretto, Enzo. Sono un povero uomo, ma non poveretto perché prima, ma anche adesso un po' poveretto, forse lo spiegherò se Dio vuole. Non conoscevo, prima di diventare credente, vivevo veramente nelle tenebre e non conoscevo il Signore. E questa mia condizione ha fatto sì che io creassi molti danni nella mia vita. E la mia condizione fosse veramente misera. E ci sono state molte conseguenze e molti dolori che ha provocato questa assenza di Dio nella mia vita. O la mia assenza da Dio. Perché io da bambino mi ricordo che credevo, addirittura quando ho fatto delle operazioni che ero piccolo, e mi ricordo che come ero capace io pregavo Gesù perché mi facesse andare bene l'operazione, avevo 7-8 anni. E poi è successo qualcosa nella mia vita che mi ha veramente allontanato. E non era il fatto che non frequentassi più la Chiesa Cattolica, anzi, quello lì forse è stato un bene. Però adesso, a parte gli scherzi, in Proverbi c'è scritto, lo prendo io velocemente, al capitolo 6, i versetti 27 e 28. Qua quando parla delle cose che sono in abominio all'Eterno, ho condiviso con Enzo un versetto ieri, e parla di 7 cose che sono in abominio all'Eterno, e poi parla di una in particolare che per gli uomini è molto dolorosa, quando uno si fa attirare dai desideri carnali. E dice, può un uomo portare fuoco nel suo seno senza bruciarsi gli abiti? O può un uomo camminare su carboni accesi senza bruciarsi i piedi? Se uno si mette del fuoco in petto, sei sicuro che si brucia. E se cammini sui carboni accesi, sei sicuro che ti bruci i piedi. Ci sono quelli che camminano, ma facendo dei trucchi. Io mi ricordo quando ero ragazzo c'era uno che camminava in televisione. Correva, perché secondo me, però faceva qualche trucco che non so, correva perché se si fermava troppo, non solo i piedi, ma gli bruciava pure le caviglie. Però con qualche trucco, adesso io non so come erano questi trucchi, comunque faceva vedere che camminava, ma con l'inganno, perché era, tra virgolette, un mago. Anche se la magia comunque è una cosa brutta da cui stare alla lontana come credenti. E qui dice la scrittura, in Proverbi, può un uomo portare fuoco nel suo seno senza bruciarsi gli abiti? E cosa significa se uno ci riflette? Che peccato non curato porta alla deriva spirituale, alla morte spirituale, e fa sì che ci siano delle conseguenze nella nostra vita, anche se noi smettiamo di fare questo peccato, perché il peccato provoca delle conseguenze tangibili nella nostra vita e nella vita anche delle persone che ci stanno attorno. Tutti ricordano il peccato di Davide con Batsheba. È nato un bambino, ma questo bambino è nato da una gravissima disubbidienza di Davide alle leggi di Dio. E cosa è successo? Che Davide si è pentito. Il Signore lo ha perdonato, l'ha reintegrato nei suoi ranghi, ma il bambino poi è morto. È morta una creatura. Vedete, questo vuol dire proprio per farci riflettere che se giochiamo con il peccato, prima o poi il peccato ci mangia e ci farà talmente tanto male che ne pagheremo le conseguenze noi stessi, i nostri familiari in primis, i nostri fratelli. E anch'io vivevo così, ero talmente preso dalle mie passioni, dalle mie progetti e anche da tutte le cose futili che questo mondo ti propina, perché questo mondo dobbiamo tenere presente come credenti che è governato da questi principati, da queste potestà che hanno uno spirito avverso al Dio della Bibbia. Non che guardare la televisione è un male. Noi non demonizziamo gli strumenti, il computer, la televisione, il telefono. Almeno io faccio così. Però quello che sono i messaggi che passano attraverso questi strumenti, che possono essere molto, molto dannosi alla nostra salute, al nostro cuore, alla nostra anima. Però veramente io ringrazio il Signore con tutto il mio cuore per mezzo di Gesù Cristo, perché ha avuto pietà di me, ha visto lungo nella mia vita cose che io non potevo assolutamente vedere, e ha visto più lungo persino delle persone che più mi volevano bene all'epoca, che erano mio papà e mia mamma. Quando ero giovane, ma diciamo 10-12 anni, mi ricordo che mi raccontavano, c'era una signora vicina di casa che è venuta, era come una nonna per noi, una signora che non era nostra parente, però era diventata una nonna acquisita per me e mio fratello, e mi raccontava quanto era raggiante mio papà quando sono nato e mi ha portato a casa. Era raggiante mio padre, era una cosa che io non ho vissuto, però attraverso le parole di questa signora me lo sono immaginato e mi ha fatto piacere tanto. Però tant'è, mio padre, mio papà, non era un credente, per quanto ne sapessi io o ne sappia io. E non credo sia stato capace, lo so per questo, perché poi la mia vita è andata in un certo modo. Non mi ha trasmesso i valori solidi della fede, come coloro che costruiscono la loro vita sulla roccia, che è Gesù Cristo. Questi fatti li racconto solo per far capire come il peccato può veramente condizionare le vite delle persone, allontanarli da Dio, separarli completamente. Però le racconto anche per cercare di rendere con le mie parole onore al Signore Gesù, che a un certo punto ha bussato alla porta della mia vita e mi ha fatto capire, vedere, che le cose non stavano proprio come io pensassi, come credevo, e che vi era un grave problema nella mia vita che dovevo risolvere il prima possibile. Vi ricordate il versetto? A me il versetto questo mi ha inchiodato, poiché in 2 Tessalonicesi non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati, Dio manda loro efficacia di errore affinché credano alla menzogna e periscano. Punto. Questo è il giudizio di Dio per coloro che non credono. E io dentro di me, nella mia ignoranza e in mezzo ai miei peccati, come ha letto Laura, Cristo è morto per noi quando io ero ancora empio. Ho detto, però io voglio aprirlo il cuore all'amore della verità, perché voglio conoscerla questa verità. Perché dentro di me il Signore probabilmente aveva messo questo seme, come dire, non c'è tante verità, ce n'è solo una di verità, E io questo nella mia vita l'ho sempre creduto. C'è solo una verità, che è quella che il Signore cerca di farci comprendere ancora oggi. Il problema era che io dovevo ritornare a Dio e fare pace con Lui in modo definitivo. Magari c'erano dei momenti che mi tranquillizzavo, allora magari mi ricordo che viaggiavo tanto in treno, perché sono stato un militare a Roma e quindi ho girato parecchio l'Italia, e viaggiavo tanto in treno, e mi ricordo che c'erano dei momenti che è come se avessi questa pace di Dio, non la conoscevo all'epoca nel cuore, ed ero grato per tante cose, per la mia famiglia, per mia mamma, mio fratello, mio padre, però non avevo pace con Dio. C'erano dei momenti di tranquillità, di pace, su cui uno rifletteva sulla sua vita, ed ero a modo mio grato, però non sapevo a chi, perché non lo conoscevo. Però cosa succede? Che quando io ho finito il militare, dopo 3 giorni mio papà muore, si ammala, un ictus, e muore. E questo potete capire come ha sconvolto ancora di più la mia vita, che era già così ballerina. Questo lo racconto perché io ne sono certo, per quello che è la mia esperienza di vita e di, diciamo, lettura della Bibbia, che sono stato tanto amato, fratelli. E anche voi, io sono convinto che siete stati tanto amati dal Signore. Tutti quelli che sono credenti, prima o poi lo capiscono e lo fanno proprio nella loro vita, questo stato di essere. Perché questo amore, di cui l'uomo tanto millanta di avere, pur essendo incredulo, fondamentalmente l'uomo che non è credente, gli increduli, gli empi, confondono l'amore con possesso, opportunismo, utilitarismo, egoismo, ipocrisia, e parlano con termini e frasi di facciata che alimentano solo la distanza tra le persone e non le possono avvicinare. E questo è il formalismo di cui tanto Gesù: guai a voi scribi e farisei ipocriti. Non ci si può avvicinare agli altri se non si prova l'amore di Dio nella propria vita, almeno una volta nella nostra vita, scusate il gioco di parole. Per i farisei era proibito parlare con i samaritani ed era proibito parlare con le donne. E Gesù cosa faceva? Parlava naturalmente con le donne, anche quelle ammalate che avevano il flusso di sangue, che era un'impurità secondo la legge. I farisei, i giudei non potevano attraversare la Samaria perché i samaritani erano considerati impuri, e Gesù passa proprio attraverso la Samaria per incontrare una donna, una sola donna. Questo è l'amore di Dio, che se volessimo dare un titolo alle riflessioni di oggi: grandi cose ha fatto l'Eterno nella nostra vita. Comunque, Gesù è passato proprio per la Samaria, dove nessun giudeo poteva passare per la legge, perché queste persone non erano degne per la società del tempo. E Gesù cosa fa? Si presenta, parla con loro amorevolmente, dimostra la sua vicinanza vera a queste persone, le guarisce e ha fatto del bene a tutte le persone che ha incontrato. Gesù è stato radicale nelle sue scelte quando ha vissuto sulla terra, ma non è mai stato offensivo, arrogante nelle parole. Quando rispondeva ai suoi interlocutori, anche quando questi con astuzia volevano ingannarlo per coglierlo in fallo, non sono mai riusciti, perché Gesù è Dio, era Dio ed è Dio. E in Lui abitava totalmente, io e il Padre siamo uno, diceva. Quello che un'altra setta dice che non è così. Però io, tutto quello che ho letto nelle scritture mi fanno capire che Gesù e il Padre sono uno. È un unico Dio, perché la bellezza, anche questo potremmo usarlo anche come per questa mini conferenza che vogliamo fare, la grande bellezza e novità della fede che professiamo è proprio che Dio si è manifestato come uno. Io sono l'unico Dio. Io sono colui che dice al cespuglio a Mosè. E quindi Gesù, pur essendo provocato, rispondeva con dolcezza, però con fermezza, perché solo lui ha vissuto una vita perfetta, ubbidendo a tutte le leggi, ed è stato amato tanto da suo padre, come ha detto qui in Giovanni: come il padre ha amato me, così io ho amato voi, dimorate nel mio amore. Bisognerebbe, come ci è andato prima, parlare della Trinità, ma io non mi sento pronto e non credo che il Signore voglia questo. Se vorrà lo faremo in futuro. Ora quello che più mi sta a cuore è parlare di questo amore che non avevo mai conosciuto prima nella mia vita. Se osservate i miei comandamenti dimorerete nel mio amore, dice Gesù, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. E qual è il comandamento? L'abbiamo letto prima: che vi amiate, questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. E qui Gesù definisce il termine di paragone, che questo termine è talmente alto, è talmente perfetto, che incastra e vincola ogni uomo o donna sincero e onesto di fronte a Dio, cioè con la giusta attitudine nei confronti di Dio. Perché non basta dire a credere che Dio esiste, che Dio ha fatto tutte queste meraviglie della creazione, ma bisogna avere una buona attitudine nei suoi confronti, cioè essere nudi di fronte a colui al quale dobbiamo rendere conto, un giorno dovremo rendere conto. E quindi se ci muoviamo così, vediamo che il Signore ci farà capire e ci farà vivere la nostra vita con una prospettiva ben più lunga di quei pochi giorni che possiamo vivere qui sulla terra. Perché c'è scritto che per i più forti arriva a 70 anni, 80, quello che è. Comunque, chi ha questa attitudine nei confronti del Signore, cioè il pentimento deve essere vero pentimento, di tutto cuore, non può essere un pentimento di facciata. Giovedì abbiamo letto quel versetto, la vergogna che non sopporto più. Forse quando si arriva a quel punto lì si riesce a capire che non c'è più soluzione e si rimane incastrati. Incastrati, ma in cosa? Non nel legalismo, ma nell'amore di Dio, che ci lascia veramente con le spalle al muro. E quindi possiamo fare, se si arriva a quel punto lì, veramente la pace con Dio. Come dice in Romani 5, giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Siamo resi idonei ad essere figli di Dio, fratelli, in questo modo. Per quello possiamo dire Abba Padre. Ed anche in mezzo alle sofferenze non perdiamo la speranza. Qua lo spiega molto bene, che ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio, cioè viviamo in questo stato di grazia quando facciamo pace con Dio. E quindi speriamo di conoscere veramente Dio così com'è, e quindi questo in prospettiva. Ma ci vantiamo anche in questa vita, non solo nella prospettiva futura, ma in questa vita, anche se ci sono delle difficoltà, quale parla come afflizioni, sapendo che l'afflizione produce perseveranza. Perseveranza vuol dire, in altre traduzioni l'abbiamo detto già l'altra domenica, pazienza c'è scritto. E la pazienza o la perseveranza produce esperienza di Dio che vive in noi, nella nostra vita. E l'esperienza, speranza. E poi dice, la speranza non confonde, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Ancora qui cita l'amore di Dio. Noi abbiamo speranza, fratelli, perché siamo grati a Dio, perché lo conosciamo. Sappiamo come opera nella nostra vita. Abbiamo un'esperienza personale, che se c'è questa esperienza non ci delude mai, fratelli, è per quello che abbiamo speranza. Dio non ci deluderà mai. Gli uomini possono deluderci, i fratelli tra di loro si possono deludere. Ma questo non è un problema, fratelli. Non è un problema questo. A meno che il fratello sia veramente un empio, allora non è più fratello. Però se un fratello è scompaginato, pace se la vedrà lui col Signore. Veramente pace, fratelli. Quello che dobbiamo fare è riprenderlo con amore. Ma questo c'è tutta una letteratura, diciamo, le lettere di Paolo spiegano molto bene come dobbiamo comportarci. Quello che è importante è che noi sentiamo questa riconoscenza nei confronti di Dio. E se sentiamo questa riconoscenza, il modo di affrontare la vita cambia, anche il modo di vedere la vita cambia in noi. Perché siamo consapevoli che il Signore interverrà, non con i nostri tempi, perché qua parla di pazienza o perseveranza. I tempi sono sempre dettati dal Signore. E anche per questo, se aspettiamo con pazienza e speranza il Signore che operi nella nostra vita, siamo resi capaci di amare gli altri. Perché vogliamo assomigliare sempre di più al nostro Maestro, che è Gesù. È per questo che ci chiamiamo discepoli o figli di Dio. Non ci chiamo più servi, ma figli, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma i figli lo sanno. C'è la parabola del figlio prodigo, che è anche molto bella, che ci spiega bene come il Signore guarda e si comporta con coloro che si pentono di vero cuore e vogliono cambiare vita e tornano a Lui. E questa, fratelli, questo stato di essere, è quella che la Bibbia parla di grazia, che si manifesta in ogni figlio di Dio in vario modo, a seconda di come lo Spirito Santo opera in ciascuno di noi. E lo Spirito Santo, in questi pochi versetti che abbiamo letto, anche in Romani 8, lo spiega molto bene. Cosa fa? Ci convince di peccato. Adesso questo non so se è in Romani 8, comunque di sicuro l'opera dello Spirito Santo è la convinzione di peccato. Poi c'è scritto che intercede per noi nelle preghiere, sempre qua nel capitolo 8, perché dice: non sappiamo ciò che dobbiamo chiedere in preghiera, perché molte volte le parole escono e sono scompaginate, come siamo scompaginati noi magari, però lo Spirito intercede per noi e ci fa parlare con parole spirituali di cose spirituali, cioè di problemi che noi abbiamo, materiali o spirituali, che vogliamo che il Signore ci aiuti a superare. Perché dice che noi non sappiamo pregare come si conviene. Poi c'è scritto che lo Spirito Santo ci consola, ci guida in tutta la verità. E poi al versetto 26 di Romani, scusatemi, di, mi sembra Giovanni 15, sempre dice: testimonia di me. Ho perso il segno. Comunque l'ho segnato, e quindi al versetto 26 dice Gesù che lo Spirito testimonia di me. Cioè, pur non essendoci Gesù, perché Gesù è salito in cielo e siede alla destra del Padre, lo Spirito Santo, grazie Enzo, testimonia di Lui. E mediante lo Spirito Santo possiamo sperimentare l'amore di Dio che è stato sparso nei nostri cuori, fratelli. E poi qua Paolo nella lettera ai Romani ci dice che questo amore di Dio è più forte di qualsiasi cosa ci possa essere qua sulla terra. Perché dice: chi ci separerà dall'amore di Cristo? L'afflizione, la persecuzione, la fame non possono nulla di fronte all'amore di Dio che si manifesta nella vita di chi crede. Né le potestà, né i principati possono nulla di fronte al legame che Dio ci dona in Gesù Cristo, il Messia di Israele. Né altezza, né profondità, né alcuna creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Cioè, l'amore di Dio vince ogni cosa, fratelli, non c'è nulla che possa resistere. Per questo ogni vero credente, anche se non comprende tante cose nella sua vita, è per questo che dico che ancora adesso sono un poveretto. Io tante cose non le comprendo, non comprendo come mai molte volte ci sono delle difficoltà veramente difficili nel lavoro, veramente difficili. Molte volte non le comprendo, eppure dici, io ho fatto il mio dovere, non ho lasciato nulla di... Sai, non è che ho voluto fregare questo, ho voluto fregare... No, no, mi sono comportato, credo, per tutto quello che è nei miei limiti, con trasparenza, onestà, rigore anche, eppure certe cose non quadrano. Anche se non comprendo tante cose, una cosa è certa nel mio cuore e nella mia mente, è che Dio è venuto a cercarmi, Lui per primo, per togliermi dalle tenebre in cui mi trovavo, per farmi provare una vera vita, sentimenti veri, valori veri, affinché avessi la vita quella che Lui dice che è, non quella che pensiamo noi. C'è scritto, io sono venuto affinché abbiano vita e abbiano vita in abbondanza. Per questo, fratelli, siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Quindi ogni credente non cercherà più nessuna identità nel mondo. Il mondo non ci deve più attirare. Non cerchiamo di essere realizzati nel mondo, perché come credenti lo siamo già realizzati con Gesù. Per emergere, quindi, per sentirsi accettati dagli altri. Perché Dio, fratelli, ci ama così come siamo. Abbiamo letto la sorella, mentre eravamo ancora empi, Cristo ci ha amati per primo. E cosa c'è di più grande di questo? Ci ama così come siamo, per farsi conoscere, fratelli, perché vuole farsi conoscere da noi, per farci alla fine del bene. Quindi ogni credente non vivrà più di progetti futuri indefiniti. Domani farò questo, farò quello. Perché il futuro non ci appartiene, non lo conosciamo. E non vivrà neanche di ricordi. Io mi ricordo mia nonna, la mamma di mia mamma, che parlava sempre del marito morto e dei figli morti. Tutta la sua vita è stata tanti anni. E così un po' fa anche mia mamma. Adesso non lo fa più perché è talmente anziana che non si ricorda neanche più di queste cose. Adesso non voglio parlare male di loro, però è la dimostrazione di come chi non crede si aggrappa ai ricordi e proietta nei ricordi la sua felicità. Questo non vuol dire che i ricordi non sono giusti per un credente, anzi, i ricordi sono un dono che il Signore ci fa perché ci ha fatto vedere le benedizioni con cui ha colmato la nostra vita. Ed è giusto avere i ricordi, non dico che è sbagliato, tutti i ricordi, belli e brutti, sono da tenere nel nostro cuore. Però la nostra vita è realizzata perché abbiamo iniziato a conoscere colui che di cui diciamo di essere discepoli, che è Gesù. Quindi noi non pratichiamo più una religione. Non diciamo che Dio esiste, gloria a Dio, grazie alla creazione. Noi vogliamo essere discepoli di questo Dio che una volta era sconosciuto e che adesso si è fatto conoscere attraverso il Figlio, che ha comunione con il Padre. E il Figlio ci ha amati come il Padre ha amato il Figlio. E ci ha lasciato, lui se n'è andato per sedere alla destra del trono di Dio. E ci ha lasciato il suo Spirito che intercede per noi e ci parla di Lui. Vedete com'è completa l'informazione che ci dà lo stesso Gesù. Quindi ogni credente, fratelli, non vive più nel futuro o nel passato, ma vive nel presente. Oggi è il momento di aprire il cuore, di confessare i propri peccati. Domani non sapremo se avremo questa possibilità, ma oggi abbiamo la possibilità, se c'è qualcosa che non va, di inginocchiarci e di non come ha fatto quella persona che si è buttato a casa che ha scandalizzato Marco, non così, intendiamoci, fratelli. Tanti anni fa era successo questo fatto che sul momento è stato un po' veramente drammatico, perché Marcos, mi ricordo che si era scandalizzato. Ecco, il Signore non vuole che facciamo le cose di facciata. Io non so, magari questo Signore era sincero, non voglio giudicare nessuno. Però non dobbiamo fare le cose eclatanti, dobbiamo fare le cose serie, in modo serio. Se ci pentiamo veramente. Apriamo il nostro cuore al Signore. La preghiera è aprire il proprio cuore al Signore. E vedremo come il Signore si prenderà cura di noi, in un modo che mai avremmo magari immaginato prima. In questa settimana, io, per tornare, non è che voglio parlare sempre di me, ma solo per dare un esempio concreto. Nel lavoro, avendo tanti clienti, anche persone abbastanza altolocate, ma questo non lo dico per vantarmi, non è perché avendo un'attività devi comunque cercare delle persone che possono darti lavoro, ecco, non è che puoi andare a lavorare, anche se io personalmente vado anche dalla vecchietta, comunque adesso questa è una battuta, però ci sono tante pressioni sul lavoro e questa settimana c'erano tre clienti abbastanza importanti che volevano tutti che andassimo domani. E mi ha messo non poco stress e pressioni, perché poi io parlando con mio fratello, e allora mio fratello fa: allora non facciamo questo, tagliamo di qui, tagliamo di là. Io ho detto: no, Fede, aspetta, adesso siamo solo martedì o cos'era, o mercoledì dell'altra settimana. Iniziamo a fare i lavori che abbiamo fatto, facciamoli come vanno fatti e vedrai che magari il Signore interviene. Magari fa piovere in quel cantiere lì che c'è la pioggia, non possiamo andare a lavorare. E non mi sono, cioè, sul momento quando ti strattonano, uno, diciamo, ci sta male, perché comunque persone che magari conosci da 30 anni ti trattano proprio a pesci in faccia. E per quello che sono un poveretto, perché qua dice: per amor tuo siamo tutto il giorno messi a morte. E beh, a me capita che mi maltrattano come un... e comunque, però io ho detto questo a mio fratello. E cosa è successo? Venerdì, questo cantiere dove c'era sta facciata è stato chiuso dal comune per un'irregolarità. Non solo la pioggia, che poi è venuta, perché poi venerdì ha piovuto, poi sera e sabato, ma venerdì sono venuti gli ispettori del comune e l'hanno chiuso. Io non so se gliel'ho tirata io, comunque il Signore ha provveduto ampiamente e io posso lavorare tranquillo questa settimana e fare le cose che dovevo fare senza preoccuparmi di altro. Questo per dire come il Signore sa le cose di cui abbiamo bisogno. E ognuno di noi lo sa, anche Mara l'ha testimoniato in passato, quando ha avuto il lavoro vicino casa. Ecco, noi abbiamo un Dio veramente grande, fratelli. Grande, grande, grande. Che ci ha tanto amati e ci ama ancora. È questo che deve essere la differenza rispetto agli altri, che non hanno speranza. Perché se noi abbiamo l'amore del Signore in noi, abbiamo anche speranza per questa vita e per quella futura, cosa che gli altri non, assolutamente non si sognano. E questo amore che spero che il Signore metta sempre di più nei nostri cuori, che è il suo amore, non è legato alle nostre capacità di voler del bene come vuole la mamma al figlio, che sono cose che sono innate, però sono cose diverse dall'amore di Dio. Sono comunque cose terrene, che sono belle, sono benedizioni anche quelle, però sono cose diverse dall'amore di Dio. Ed è solo l'amore di Dio che ci può avvicinare agli altri, a chi è in difficoltà, a chi è in sofferenza, e ci dà, attraverso lo Spirito che intercede per noi, le parole giuste al momento giusto, perché è Dio che detta i tempi. Amen.